Buongiorno a tutti, cari amici in ascolto di Radio Salve Regina. Eccoci anche questa settimana con il nostro appuntamento in lingua italiana, l'Italia vista dalla Corsica, la Corsica vista dall'Italia. Buongiorno Dina.
Buongiorno Lidia, buongiorno a tutti.
Cari amici a casa, anche la puntata di oggi sarà dedicata in buona parte al Festival del Cinema Italiano di Bastia, la cui 35esima edizione si chiude dopo una bella settimana, ma con qualcosa da dire ancora per la settimana prossima. Nella seconda parte della trasmissione ritroviamo la rubrica di Dina, Lo sapevate che? E nella terza e ultima parte la biografia del cantante. Dina, di cosa ci parli oggi?
Oggi vi propongo una visita tra le colline piemontesi, una visita unica al mondo. Abbiamo appuntamento a Canelli, capitale dello spumante, per visitare le secolari cosiddette cattedrali sotterranee, scavate nel tuffo. Per saperne di più, appuntamento a più tardi.
Adesso allora spazio alla musica, ascoltiamo Primavera e poi parleremo di Marina Rei, che è la cantante che ci accompagna durante questa trasmissione.
Respiriamo l'aria, è la primavera, è la primavera, è la primavera. Scuola, l'ora ormai finita, la mia mente
rieccoci in studio e parliamo del 35esimo Festival del Cinema Italiano di Bastia, che volge al termine. In ogni caso volge al termine la competizione e ci avviciniamo alla serata di chiusura, ma sono tanti ancora gli appuntamenti di questa bella manifestazione che riunisce un bel numero di pubblico, un pubblico appassionato che ha risposto presente alle varie proiezioni dei film italiani al Teatro di Bastia, al Cinema Lo Studio e al Cinema U Paradiso di Furiani. Ci avviciniamo perciò alla chiusura di questo sabato, ma tanti ancora gli appuntamenti da segnare. Non dimentichiamo la proiezione alle 14 del film bellissimo tratto da un romanzo, Le Otto Montagne, e poi i film proiettati anche nelle sale di Cinema Studio e Furiani. Ma ricordiamo pure che il sabato di chiusura è anche il giorno della seconda conferenza della Dante Alighieri. Quindi alle ore 16 nella Sala dei Congressi del Teatro vi invito a partecipare alla conferenza data dal professore di storia medievale Dominique Valérien, che ci trasporterà nel X secolo, secolo in cui sono stati molto proficui i rapporti tra l'Italia e l'Oriente bizantino e islamico. La serata di chiusura inizierà invece alle 20, sarà la cerimonia della consegna dei premi, ma prima di scoprire i premi attribuiti ai film italiani, sarà Orlando Forioso che ci offrirà insieme al gruppo I Trillanti e alle ballerine di Teatro del Mediterraneo un momento di spettacolo pieno di colore, di ritmo e di musica. Infatti saremo invitati nel mondo delle tarantelle e della pizzicata. Sono sicura che saremo veramente trasportati in un'Italia della tradizione e allo stesso tempo moderna, della modernità. Dopo lo spettacolo di Orlando Forioso conosceremo i risultati delle competizioni, quindi il premio del pubblico, il premio della giuria e il premio della giuria giovani. Ricordiamo che quest'anno la giuria è presieduta da De Gaulle Ed, regista e produttore libanese che ha tanti lavori al suo attivo, come anche un documentario sul celebre cineasta Elio Pietri. De Gaulle Ed è accompagnato dall'attrice Corinne Mattei, l'uomo di teatro Jean-Pierre Giudicelli o ancora Jocelyne Cassa, direttrice delle Mediateche di Corsica, e dal giovane regista Stefan Regoli. La giuria degli studenti è composta da studenti di italiano dell'Università di Corte in Corsica, e poi il pubblico ci dirà qual è il film che è rimasto più nel cuore, che ha colpito gli animi. Ma nonostante conosceremo quindi i risultati di questo premio e poi assisteremo a una bellissima commedia di Checco Zalone dal titolo Tolo Tolo, abbiamo la possibilità di continuare a vedere film italiani, perché c'è il Festival Continu nella Sala dello Studio. Innanzitutto la domenica avremo modo di vedere i film premiati, che saranno quindi riprogrammati, sia quello del pubblico, il premio del pubblico, che il premio della giuria, come anche il film della chiusura per coloro che non potessero recarsi al teatro questa sera. E poi per tutta la settimana fino al 17 febbraio nelle sale dello studio potremo ritrovare alcuni dei film selezionati, come per esempio L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, tra i film più attesi della selezione, o allora Tu choisiras la vie, titolo francese del film Alla vita del regista francese Stéphane Fraisse, ma che ha fatto una bellissima coproduzione con l'Italia. Infatti il protagonista è Riccardo Scamarcio. Ritroveremo un'altra commedia, La cena perfetta, o ancora L'immensità di Crialese. Quindi per coloro che non volessero rinunciare, che non ne avessero abbastanza di cinema italiano, c'è ancora una settimana per scoprire ancora tanti altri film. Ma adesso ricordiamo pure che la settimana prossima riprenderanno pure le attività del CARI di Bastia, che durante la settimana del cinema si era messa un po' in attesa proprio per partecipare a pieno titolo a questa bella manifestazione intorno al cinema e alla cultura italiana in generale. Ma le attività del CARI riprendono puntuali lunedì 13 febbraio con la lezione del corso di letteratura italiana alle 14:30, poi mercoledì 15 febbraio, sempre alle 14.30, ancora film italiani. Abbiamo un bellissimo film di Gianni Amelio che ha avuto un grande successo nel 2020. Si tratta di Amamet, film che ritraccia la figura controversa di Bettino Craxi. Poi lunedì 20 febbraio l'altra lezione di letteratura, ma sul corso monografico di Dante Alighieri, quindi una lezione di Divina Commedia in cui studiamo in modo approfondito un canto del Paradiso di Dante Alighieri. E poi via via gli altri appuntamenti che non mancheremo di darvi sempre sulle frequenze di Radio Salve Regina. Ma cari amici, ci fermiamo per il momento, ascoltiamo un'altra canzone di Marina Rei, Fammi Entrare, e poi ritroviamo Dina per la sua Su e Giù per l'Italia. Lo sapevate che?
Fammi entrare nei tuoi sogni, fammi entrare. Non importa quanto mi dovrò fermare. Sembrerà normale finché sarà per te, finché sarà per me, finché il senso di noi resterà, finché sarà con te, finché sarà con me, finché tu perdermi nei dubbi e nelle tue paure, ritrovarci ancora e stare pari insieme, finché sarò per te, finché sarai per me, finché il senso di noi resterà, e ti penserò con me tutte le volte che con il buio
in studio. Sotto le case di Canelli, comune piemontese in provincia di Asti, si nasconde un'altra cittadina sotterranea, fatta di chilometri di tunnel e gallerie. Si tratta delle cosiddette cattedrali sotterranee. Cattedrali è la migliore definizione per questi capolavori di ingegneria, autentici tesori della cultura enologica. Sono eccezionali testimonianze architettoniche del patrimonio vinicolo piemontese, queste maestose sale con volte di mattoni a vista e atmosfere imponenti che si alternano a stretti passaggi, disegnando una fitta nappa di storia e di storie enologiche. Si tratta di chilometri di tunnel e gallerie scavate direttamente nel tuffo delle colline tra il XVI e XIX secolo. Solo in questi spazi, con la protezione di una terra millenare, si potevano trovare giusta temperatura e umidità costante, ideale per affinare vini spumanti pregiati che ancora oggi qui maturano in attesa di conquistare le tavole di tutto il mondo e farsi assaporare dai palati appassionati che sanno apprezzare il buon vino. Un nome suggestivo e imponente per un luogo altrettanto suggestivo e imponente. Le cattedrali sotterranee scendono fino a una profondità di 32 metri nel sottosuolo cannellese, attraversando la collina e l'intera città per oltre 20 chilometri. Il nome maestoso e importante gli è stato attribuito per la loro atmosfera ricca di quel silenzio solenne che richiama appunto quello contemplativo delle grandi cattedrali religiose, oltre che per la loro spettacolare bellezza e per la loro storia. Capolavori di ingegneria, le cattedrali sono state realizzate affinché la terra millenaria e le temperature e umidità costanti possano custodire uno dei beni più preziosi di queste magnifiche terre di Piemonte, il vino. Qui a Canelli, nel 1865, sono nate le prime bollicine, metodo classico, grazie alla tenacia imprenditoriale di un langoralo visionario come Carlo Gangia. E qui ancora oggi, risalente all'Ottocento, migliaia di bottiglie di pregiato vino trovano riparo e vengono lasciate fermentare alla temperatura costante di 12-14 gradi. Qui i vini e gli spumanti cannellesi assumono i loro aroma e sapori tipici. Da qui è partito il progetto che ha contribuito al riconoscimento dei paesaggi vitivinicoli piemontesi, quale 50° sito UNESCO in Italia, eletto a patrimonio dell'umanità all'interno del suo paesaggio vitivinicolo del Piemonte, Langhe, Roer e Monferrato. Un riconoscimento che ha identificato l'unicità del rapporto secolare tra vitivinicoltura e industria vinicola, che ha integrato natura e lavoro dell'uomo. Le caratteristiche gallerie sotterranee, insieme a altre simili costruzioni denominate infernot, sono luoghi unici che non esistono in nessun'altra parte del mondo. Col termine piemontese infernot si indica un locale sotterraneo costruito scavando a mano una particolare roccia arenaria, la pietra da cantoni o il tufo, è solitamente adibito a cantina o dispensa. Caratteristica comune a cantine e infernot è l'assenza di luce e di aereazione diretta. L'infernot si distingue tuttavia dalle cantine vere e proprie, rispetto alla quale occupa in genere una posizione inferiore e svolge una funzione sussidiaria, concentrata sulla conservazione del vino imbottigliato. Gli infernot furono costruiti quasi tutti da contadini o da cavatori, senza alcuna nozione di ingegneria o architettura, ma sono ancora intatti grazie alla solidità e alla particolare resistenza del materiale di scavo. Altri infernot erano dotati di un alloggiamento per il ghiaccio per la conservazione di merci deperibili come carne e verdura. Tali strutture sono generalmente costruite entro abitazioni private. Le gallerie di Canelli, con i conicoli, i lunghi corridoi, le ampie volte valorizzate da giochi di luce, sono un patrimonio per la loro conformazione, estensione e per quello che sono in grado di produrre. In un'epoca frenetica, in un continuo cambiamento, qui si trova la lentezza necessaria per produrre prodotti eccezionali, rinomati in tutto il mondo. Le cattedrali sotterranee ospitano migliaia e migliaia di bottiglie di spumante, un vino che per lunghi mesi al buio viene trattato con estrema cura dai maestri vinificatori. Si potrebbe quasi dire che dal momento in cui viene imbottigliato viene coccolato, fin tanto che il raggiungimento del risultato perfetto non è certo. Asti è nota universalmente per essere la culla del vino spumante. In questa regione i sapienti enologi dell'Ottocento, per soddisfare la crescente richiesta di bollicine e contrastare il potere dello champagne e dei vicini francesi, hanno sperimentato e messo a punto le formule che li hanno portate a dar vita a una tra le tante eccellenze del Monferrato e del Piemonte intero, un prodotto ottenuto dalla vinificazione delle uve moscato bianco al fine di ottenere un vino dorato naturalmente frizzante, l'asti spumante. ma la caratteristica più originale di Canelli è anche la meno visibile, come abbiamo già detto, sono le cosiddette cattedrali sotterranee. Le quattro cattedrali sotterranee attualmente visitabili sono le cantine storiche di altrettante blasonate case vinicole. Visitare le cattedrali sotterranee è un viaggio nella storia dello spumante, negli abissi di Canelli, immersi in ombra e luce, suoni, profumi, racconti e sogni. E cari amici, siamo arrivati alla fine di questa seconda parte. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a sabato prossimo.
Ascoltiamo Il giorno della mia festa e poi parleremo di Marina Rei. Rieccoci in studio e parliamo di Marina Rei, artista romana, che ha iniziato la sua carriera come solista nel 95 grazie alla pubblicazione di due fortunati singoli, Sola e Noi. Nel 96 arriva la prima partecipazione a Sanremo con Al di là di questi anni, brano che riscuote un grande successo e le permette di vincere il premio della critica. L'album d'esordio dell'artista, Marina Rei, dopo l'apparizione sanremese, viene ripubblicato con l'aggiunta del brano proposto al festival del remix di I sogni dell'anima, a cura del celebre Todd Terry, collaboratore tra gli altri di Janet Jackson e Oh Madonna, e della toccante versione in italiano E il paradiso verrà, di un classico del Soul di Filadelfia. Alla successiva edizione del Festival di Sanremo, Marina Rei presenta, conseguendo di nuovo una clamorosa affermazione personale, Dentro me. Segue il secondo album della cantante, Donna, alle cui registrazioni partecipa come ospite il sassofonista Michael Brecker. Del singolo Dentro me viene realizzato un videoclip di grande effetto che affianca a Marina il coreografo americano Daniel Herzlov. Nel 98 esce il suo terzo album, Anime Belle. Nel 99 Marina torna al Festival di Sanremo con una nuova canzone, Un inverno da baciare, prima scintilla di un cambiamento che avviene compiutamente l'anno successivo, durante la lavorazione del nuovo album. Il brano viene inserito nella ristampa di Anime Belle, mentre esce un nuovo singolo di successo, L'Allucinazione, e Marina Rei riparte per un lungo tour che dura fino alla fine dell'estate. Dopo la fine del tour inizia la lavorazione del nuovo album, che viene registrato nel 2000 presso i Jimim Record Studios di Roma. Il 10 novembre del 2000 esce inaspettatamente il quarto album di Marina Rei, preceduto dalla pubblicazione come singolo del brano che dà il titolo all'album, Inaspettatamente. Questo album contiene 11 nuove canzoni ed è accompagnato da una serie di concerti promozionali che partono in coincidenza con la sua pubblicazione. Nel 2002 esce L'Incantevoli Abitudini, il primo album di Marina con un'altra casa discografica, dopo la sua nuova esperienza sanremese con il brano, poco fortunato in realtà, Fammi Entrare. La Rei sceglie di abbandonare questa casa discografica e di gestire la propria attività da sola. Il nuovo album si intitolerà Colpisci. Dopo il tour estivo tra il 2005 e il 2006 viene realizzato un nuovo progetto live intitolato L'Acustico in 7, in cui i brani principali del suo repertorio acquisiscono una nuova veste grazie alle esecuzioni con nuovi arrangiamenti. Nel 2007 esce Al di là di questi anni, lavoro registrato in presa diretta al Forum Music Village di Roma, mentre a luglio intraprende assieme a Paola Turci e Max Gazzè una serie di date di concerti dal vivo denominato Di Comune Accordo, dove Marina è alle percussioni, Paola Turci alla chitarra e Max Gazzè al basso. Nel 2008 partecipa con Paola Turci al Festival di Sanremo come ospiti nella serata dei duetti per l'esecuzione del brano in gara La solita ragazza di Max Gazzè, riproponendo così il trio. A settembre del 2012 esce il nuovo capitolo discografico dopo 5 anni, La conseguenza naturale dell'errore. Nel 2014 arriva invece Pareidolia, illusione subcosciente che tende a ricondurre a forme note oggetti o profili dalla forma casuale, scritto e prodotto insieme a Giulio Ragno Favero. Ma cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione. Grazie per il vostro ascolto, grazie Dina.
Grazie Lidia, buon fine settimana a tutti.
L'appuntamento è per la settimana prossima e ci salutiamo ascoltando Un inverno da baciare.